Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno.
Rieccoci qui nella seconda parte
del nostro sabato.
Esatto. Oggi è uscito Orizzonti, quindi se volete passare nelle varie chiese lo trovate per i tirate.
Cominciate a trovarlo adesso, ma lo troverete per tutto il mese. Il tema, la parola del mese di questo mese è Giubileo.
Giubileo.
E allora, che dire del Giubileo?
O meglio, cosa dire che non è già stato detto? Perché secondo me è già stato detto veramente molto in solo
tre settimane, non è ancora finita. Appena cominciato. visto che sulla parola Giubileo, allora sul Giubileo si può dire tanto, sulla parola Giubileo non si può dire tantissimo. E allora ho pensato di dire qualche cosa del logo del Giubileo.
Sì, sì.
Il logo del Giubileo, che vedete per esempio a pagina 7 nella locandina che parla dell'iniziativa di giovedì 23 gennaio della benedizione delle coppie di fidanzati e di sposi e distribuzione del biscotto Amoretto, lì porta il logo, l'avete già visto dappertutto di sicuro. Vi siete mai chiesti il significato di questo logo? Adesso io ve lo spiego. Ci sono quattro figurette stilizzate di quattro colori differenti.
Sembrano quattro angioletti.
Sembrano quattro angioletti, sono anche carini. Capitanati da una figuretta rossa. Mm-hmm. E a seguire cos'è? Giallo, verde e blu. La scelta dei colori naturalmente non è casuale. Mm-hmm. Quindi dice come il colore dei paramenti sacri.
Quasi. Non ce l'ho niente, però.
Allora, il rosso simboleggia l'amore, la passione, certo, il dono di sé, il sacrificio di Cristo e il suo amore sconfinato per l'umanità, ma anche il fuoco dello Spirito Santo e la sua forza che anima i cristiani. L'arancio, invece, che è quello subito a seguire, esprime la gioia, la vitalità e l'entusiasmo, la luce che illumina il cammino di fede. Poi c'è il verde, che è universalmente conosciuto come il colore della speranza, l'abbiamo detto anche il mese scorso, quando abbiamo parlato della speranza, quindi della speranza, della crescita e della rinascita. E infine c'è il blu. Il blu simboleggia la fede, la pace e la tranquillità, richiama il cielo e la spiritualità e invita alla contemplazione e alla preghiera.
Bello. Poi sembra che c'è sopra una croce.
Aspetta, chi rappresentano tutte queste figurette? Okay. Tutta l'umanità,
certo,
che è diversa, ma insieme si muove verso quello che hai detto tu, la croce.
Okay.
Perché sono tutti.
E sotto sembra che ci sia?
Allora, sotto ci sono, sembrano delle ondine.
Un'ancora sembra e delle ondine.
Allora, sotto ci sono le ondine. Le ondine rappresentano un po' le difficoltà, ecco. Quindi tutte queste persone vivono la loro vita fra alti e bassi,
affrontando nella quotidianità le difficoltà, ok.
E però la figuretta davanti è aggrappata alla croce.
Ok.
La quale croce è un po' curva, no? Perché per significare che anche la croce va verso le figurette, quindi verso l'umanità. E questa croce, che sopra è croce, ma sotto si trasforma quasi in ancora.
Sì.
E l'ancora è il simbolo della speranza, come abbiamo detto il mese scorso. E quindi diciamo che è tutto un'unione fra la croce a cui tutti tendono, che tende verso l'umanità e che è legata alla speranza, all'ancora della speranza. Oh, lo sapete tra l'altro che ancora della speranza, che è un termine che si usa spesso, no? Anche parlando, è un oggetto preciso nella nautica, chiama proprio ancora di speranza, quella che è un'ancora particolare che viene utilizzata nei momenti di difficoltà, di tempesta, per stabilizzare la nave e riuscire a... Quindi
una doppia funzione, insomma.
Cioè, diciamo okay, che okay. Si rafforza questo senso.
E questa sarà quella lì, insomma, il senso di questa credo sia proprio dare maggiore stabilità nelle difficoltà.
Certo. Poi c'è il motto Pellegrini di Speranza, infatti questo è il giubileo della speranza.
In verde, chiaramente, perché abbiamo detto essere il suo colore.
E quindi...
bellino, molto efficace come
Infine voglio dire, rappresenta un invito a camminare insieme,
certo,
no? Di tutti i cristiani.
Beh, sembra quasi a volare, no? Veramente come sono messi questi personaggini.
Sì, perché è vero, perché sono fatti così, come molto, diciamo, molto stilizzati. Insomma, quindi questo si riferisce a questa dimensione comunitaria della Chiesa. Nella Chiesa nessuno va da solo, andiamo tutti insieme. Ultima nota, ti direi che proprio, diciamo, pratico, banale, come è stato scelto questo logo? È stato scelto perché è stato fatto un concorso.
Bello.
Un concorso internazionale a cui hanno preso parte 294 partecipanti da 48 paesi diversi. Pensa un po', c'è tutto un lavoro nascosto che non figura, che lo sappiamo solo se andiamo a leggere le varie note.
E sappiamo che paese...
È italiano.
Italiano.
A giudicarsi la vittoria è stato Giacomo Trevisani, un giovane grafico pugliese.
Bravo.
È stato proprio bravo, È un giovane.
Sì, bravo.
Dobbiamo, lo diciamo sempre, no? Dobbiamo...
sostenere la creatività, soprattutto quando è dei giovani, lo diciamo sempre noi. Bene, ricordiamo che il giubileo è ogni 25 anni, quindi... insomma, non so che età avete voi, ma potrebbe essere il vostro primo, secondo, terzo,
perché anche l'ultimo.
È anche difficile vederne quattro, insomma, però per qualcuno, insomma, più fortunato magari c'è anche questa possibilità.
Beh, qualche volta poi ci sono stati anche giubilei straordinari, perché
vero.
Inizialmente era ogni 100 anni,
sì.
Poi è stato ridotto...
Sì, sì, sì. Ogni 50 e poi è stato ridotto a 25. Io dico sempre a mia mamma: questo è il mio secondo. Lei dice: no, perché tu sei nata nel giubileo, e quindi era 75, quindi dice: è già il terzo a guardarla tutta. Ah, ecco, vero, hai ragione anche te. Da un altro punto di vista, non me lo ricordo.
Poi ci sono quelli straordinari, perché quello della Misericordia è stato un giubileo straordinario.
23, 22, 23. Sì, quello è stato straordinario. Bene, connesso alla parola del mese, chiaramente la parola al parroco è proprio sul tema del giubileo, la porta altra. Allora, è proprio bello, diretto, efficace questo articolo di Don Giuseppe. Non
come
so nemmeno
come sempre.
Esatto, non so nemmeno se andare a dire tante cose, perché
no,
vuol
però,
dire.
Diciamo che vi ricordate, se siete stati a messa durante l'Avvento, che nelle varie domeniche d'Avvento sono state aperte delle porte.
Sì.
Per aprire quelle porte ci sono volute delle apposite chiavi,
sì,
che erano le chiavi della speranza, della carità, della fede, la santità, della gioia e del cuore. E quindi questo
articolo ripercorre quello che è accaduto nell'Avvento.
Non lo vorrei neanche chiamare articolo, ma diciamo questo messaggio che Don Giuseppe ci manda, proprio ripercorre un poco questo.
E poi dice: Gesù bussa, e quindi dice: perché, come, quando e quanto.
Questo anche questa è una roba da attaccare.
Da attaccare, da frigo.
Perché a me mi ha colpito questo, quando dice: quanto bussa? Allora dice Gesù: non bussa una tantum, cioè una sola volta, bussa continuamente, quotidianamente. Allora dobbiamo sempre tenere aperto l'orecchio, e l'orecchio del cuore, mi verrebbe da dire.
Sì, sì, sì. O lo sguardo del cuore, chiamalo come vuoi, insomma, sappiamo che il cuore ha più sensi. E proseguiamo con l'articolo di Suor Eliana, che abbiamo spezzato in due parti, continuerà nel prossimo mese la seconda parte, Reinventare l'amore, lei prende la lettura, la lettera dell'enciclica sull'amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo, di Lexit Nos, e ne fa un suo ritorno, una sorta di sua sintesi, cercando di lasciarci in modo semplice i messaggi più importanti. È sicuramente, come dice Sor Eliana, una lettera ricca e articolata, molto profonda e documentata e sicuramente appassionata.
Dilexit nos vorrebbe dire ci ha amati,
ecco,
per chi il latino non lo conosce,
non lo mastica,
o si è dimenticato.
Perfetto, anche qui un bel percorso, insomma, da ritornare al cuore. Il mondo può cambiare a partire proprio dal cuore e gestire la parola dell'amore di Cristo.
Allora, posto che noi magari ce la dovremmo anche leggere, io sinceramente non l'ho ancora, l'ho trovata, ce l'ho lì aperta, però ancora non l'ho letta,
questa
enciclica.
Ok, sì.
Però diciamo che questi articoli servono un pochettino come guida,
sì, e
anche
cosa aspettarsi.
Ecco, cosa aspettarsi o anche come sintesi dopo, perché alle volte è difficile farsela la sintesi di quello che si legge.
Sul tema giubileo non possiamo non parlare dell'articolo di Giovanni, a pagina 22, le tre chiese giubilari a Saronno.
Perché noi siamo dei privilegiati.
Sì, mica pizza fig. Cioè, non una, non due, tre chiese giubilari a Saronno. Bello l'articolo di Giovanni perché si vede, insomma, il lavoro di scavo, di ricerca e poi di sintesi a cui ha cercato di arrivare, ecco.
Sì. Quindi aveva puntualizzato, non mi ricordo se era Don Giuseppe, forse l'aveva puntualizzato, che non sono tre porte,
esatto,
sono proprio perché non ci sono porte sante in giro, come c'è stato invece per l'altro giubileo del 2000, del 2000 dico male. Del 2015?
No, del 2000.
No,
vabbè.
Che si entrava anche quella in santuario, era stata porta santa.
Sì.
Quella era stata porta santa. Invece adesso le porte sante sono solo a Roma, se ho capito,
sì,
bene, e invece in giro ci sono le chiese giubilari.
Sì.
A seconda delle zone, e noi qua siamo molto ricchi perché solo in Saronno ne abbiamo tre.
Sono 15 luoghi sacri in diocesi, e noi sarà un privilegio possedere uno dei quattro della provincia di Varese, quindi insomma abbiamo questa ricchezza.
Abbiamo già detto quali sono?
No,
vai.
Vabbè, sicuramente il santuario, abbiamo detto, quindi Beata Vergine dei Miracoli, la prepositurale in quanto basilica, e
il santuario Padre Monti, perché questo anno è il bicentenario della nascita di Padre Monti.
Esatto, il fondatore.
E quindi ci saranno anche, qua vedete le c'è un sacco di belle foto.
Sì, fra l'altro sì, perché a questa celebrazione che è avvenuta il 29 di dicembre è intervenuto anche Monsignor Descalzi, vescovo ausiliare della diocesi di Milano, e ha ufficialmente aperto in Saronno il giubileo, insomma, ecco.
Sì, vediamo che sia in questo articolo di Giovanni, a corredo dell'articolo di Giovanni, sia a corredo dell'articolo,
esatto,
dove proprio parla dell'apertura dell'anno santo a santuario,
sì,
ci sono le foto proprio anche della incoronazione della Madonna e del bambino.
Mm-hmm.
Voi sapete che sono stati rubati queste corone poco prima dell'apertura del giubileo, in
sì,
realtà, perché
sì,
a dicembre sono state,
sì,
rubate,
e quindi sono state rideposte, insomma, in qualche maniera.
E sono state
posizionate.
da un'idea di Don Massimiliano, e il disegno di queste due corone di Angelo Caldera, che è scenografo e artista di Caronno Pertusella, e la realizzazione di Emilio Borsani, che è un artigiano e fabbro di Nerviano. Quindi già è stato un bel gesto, secondo,
sì,
me, questo di ricreare delle nuove
corone.
E poi adesso questo vi leggete l'articolo, perché queste colonne non sono semplici colonne,
sì,
ma sono simboliche e contengono in sé tre simboli.
Per chiudere questo articolo abbiamo già detto l'appuntamento 23 gennaio ore 18 per fidanzati, la messa dello sposalizio per fidanzati, e abbiamo detto giovani coppie, sì. Mentre il 1 febbraio, sempre ore 18, invece la candelora.
Non è detto che debbano essere giovani, ci possono andare gli sposi. Anche stagionati.
Sì, sì, sì. E poi appunto i ceri della candelora, insomma, 1 febbraio, 18. Febbraio. Questi sono i prossimi due appuntamenti del santuario. Proseguendo, parliamo di gioia per onorificenza. Vabbè, ce la posso fare. Grazie.
Bisogna dirlo piano piano.
Aiuto da casa. L'arcivescovo Del Pini, cosa ci onora? Il servire. Quindi questa messa speciale, questo momento speciale per gli amici del servizio di accoglienza della comunità pastorale. Sono volti di tutta la nostra città, di persone che si impegnano quando ci sono le manifestazioni solenni, quindi può essere quello che può essere la processione del trasporto, quello che può essere l'ingresso
sono
di un
quelle
sacerdote.
Persone che se anche non le conoscete le vedete sempre,
sì,
le
persone,
se non conoscete di persone conoscete di vista,
e poi speciali perché fanno, come spesso capita, no, un servizio comunque delicato ma silenzioso, speciale, e comunque cercano di tenere ordine in un, comunque quando si è in tanti e si vuole partecipare a questo o quell'altro evento. Ecco.
Io ho trovato una bella idea questa, perché in fondo non che nessuno fa il volontariato per farsi
vedere,
per avere ringraziamenti, però avere un ringraziamento fa sempre piacere.
E poi concludiamo la prima la metà della prima parte con l'articolo di Chiara, la festa della pace quest'anno a Saronno. Chiara dell'Azione Cattolica. Esatto.
Questo ci ricorda anche tutti gli incontri che ci sono. Diciamo, questo qua è un poco un riassunto della presenza dell'Azione Cattolica, che si è ripresa anche come Azione Cattolica Ragazzi dall'anno scorso, perché avevamo già pubblicato degli articoli
in merito
con questi incontri, però
E prossimamente avremo un ospite speciale proprio in questo,
sì,
su questo argomento,
perché così diciamo che questa
sentiamo
è
dalla
una
viva
delle
voce.
Realtà cattoliche che si muovono in città e che è bene conoscere, perché magari qualche volta sfuggono, no, all'attenzione.
Va bene, facciamo una piccola pausa con il Negramaro. Eccoci nella seconda parte della prima parte, riprendiamo con l'articolo di Nuovi Stili di Vita.
Il servizio civile universale, un'opportunità per il 2025. Questo è molto interessante, questo articolo, perché tra l'altro ti fa un po' vedere che come succede che uno fa una scelta per, così diciamo, un po' per un'idea, e poi si concretizza in una
sì,
prospettiva nuova
più ampia di quella che avresti immaginato inizialmente, no?
Sì.
L'articolo è appunto l'esperienza l'ha fatta presso il Sandalo, e l'articolo è appunto di Alberto e di Daniela. Su questa ragazza, insomma, su questo percorso del servizio civile raccontato appunto, che coinvolge questa ragazza,
che poi è stata così contenta che invita a prenderlo in considerazione,
sì, come esperienza.
Sì, perché questa è una di quelle cose che spesso restano un po' misteriose, perché adesso che non c'è più il servizio, prima ai tempi miei era un'alternativa al servizio militare, adesso il servizio militare non c'è più, e quindi magari uno poteva pensare anche che il servizio civile non esistesse più.
Esatto,
invece quello esiste.
Invece c'è un modo. Sempre in tema in qualche modo di servizio, i prossimi 4 articoli che vi commentiamo. Vabbè, c'è stata l'esperienza dell'AFSI, un sostegno all'AFSI con il presepe vivente prima di Natale, il 22 dicembre in Piazza Libertà a Saronno, quindi un po' riportato e raccontato quella che è stata l'esperienza, insomma, della vissuta da questo gruppo. Sicuramente un ponte fra generazioni, l'articolo della pastorale giovanile dove Riccardo ha portato i ragazzi di seconda e di terza media a Sant'Agnese a vivere un momento di vicinanza con gli ospiti di Sant'Agnese.
Questo è molto bello, molto bello, e hanno fatto diciamo messo in opera un'iniziativa che è stata molto gradita dagli ospiti.
Belline queste letterine nella foto, quasi a dire il solito è il bimbo che fa la letteria di Natale, in questo caso in qualche modo sono questi nonni delle varie strutture che hanno hanno ricevuto questa attenzione, questa delicatezza.
Ma questo è bello, questo assomiglia un pochettino anche a quell'iniziativa che hanno avuto a casa di Marta, quella sulla carità,
la scatola di Natale,
sì, e poi anche con le scuole, forse loro lo fanno con le scuole superiori,
sì,
a casa di Marta,
sì.
L'esperienza, le giornate così in cui sperimentano il volontariato nelle varie forme che si svolgono a casa di Marta, sono comunque forme importanti di educazione dei giovani
alla carità, sicuramente. A proposito di casa di Marta, ci colleghiamo con l'articolo che ha scritto Francesca sul dormitorio, e c'è anche una bella foto anche delle rappresentanze comunali oltre che di quelle religiose e dei vari volontari, e ci racconta un po' come va questa esperienza, come sta andando avanti e che cosa c'è in testa, insomma.
Non so se vi ricordate, mi era mai colpito questa cosa, pagina 19 c'è la foto dei letti, non sono proprio camere, ma come sono adesso. Non so se vi ricordate, le prime foto erano delle brandine,
sì,
separate da un
piccolo separé, sì. Invece adesso
c'è tutta un'altra dimensione, sembrano letti a una piazza e mezzo.
La novità di quest'anno è che non chiuderà il 31 marzo come tutti gli anni, di solito è primo dicembre, 31 marzo, ma si prosegue, insomma l'idea è di garantire una continuità da questo punto di vista, appunto col supporto anche di altri enti, insomma sia del comune che quello che può essere la comunità pastorale piuttosto che appunto i volontari.
Comunque si vede come dalla prima volta che è stata messa in opera questa iniziativa adesso non è che ci siamo fermati, siamo sempre andati avanti,
esatto. Mentre sempre in tema un po' di carità, diciamo di servizio, abbiamo l'articolo anche di Suor Luisa, che è tornata dopo 4 anni, ha fatto il suo mese di vacanza qui con noi tra la casa madre, la casa della sua famiglia, insomma, è qui a Saronno, e ha fatto una serata di testimonianza. È stato un bel momento, un momento di incontro molto piacevole, la sera del 30 di novembre, e insomma sta andando bene questa esperienza, questa sua seconda esperienza missionaria. Le auguriamo il meglio di proseguire in questo senso. Poi insomma il bisogno di suore nella città è sempre grande, e quindi insomma se il Signore ce la riporterà noi saremo solo che contenti, ecco, da questo punto di vista. Appuntamento fisso alla lettera di Monsignor Centemeri. Dove ci porta questo mese?
Ci porta sempre in giro per la città,
ecco.
Lungo i posti dove ci ha fatto anche l'elenco stavolta, i posti dove ci sono degli affreschi. L'altra volta parlava delle edicole,
mm-hmm,
delle Madonne, e stavolta invece degli affreschi sui muri,
esatto.
Di immagini sacre sui muri. Ma è incredibile come Saronno è piena tra immagini, edicole. Adesso non so cosa ci dirà la prossima volta, però ce ne sono tantissime.
Sì.
E qua vedete proprio anche l'elenco con i numeri civici, quindi potete andare in giro per la città, come abbiamo detto l'altra volta.
E prima di concludere cogliamo l'occasione per fare gli auguri a Don Armando, che ha festeggiato qui con noi a Saronno i suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale. Lo ringraziamo ancora di aver insomma voluto festeggiare con noi. C'è una bellissima lettera che ci scrive e una bella foto di ricordo, insomma, di questo momento.
Mi è molto dispiaciuto non poterci andare.
Anche a me. E in conclusione vi lasciamo per la lettura personale il libro di Diego, suggerito da Diego, Scritti completi di Benedetta Bianchi Porro e Il racconto del nonno Sandrone,
che è la new entry di quest'anno.
Esatto, che è sempre commentata anche con un bel disegno, insomma una bella possibilità da questo punto di vista. Va bene, ci prendiamo ancora il tempo di una canzone e poi ci rivediamo nella seconda parte.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Rieccoci
di nuovo qui
nella seconda parte
con un ospite speciale. L'ospite misterioso.
Esatto, noi non lo annunciamo mai prima. E
così lasciamo un poco di suspense. Esatto. Chi sarà oggi l'ospite speciale?
E abbiamo con noi Andrea Germi. Qualcuno ormai lo conosce, per me è proprio diventato famoso negli anni. Sì, per me è così, Andrea, perché a furia di leggerti o di sapere che cosa fai, mi sono incuriosita tanto al tuo lavoro.
Lo illuminiamo tutte le volte.
Esatto, anche perché c'è sempre ormai un articolo di Cantastorie, l'associazione culturale, praticamente è quasi fisso ogni mese in Orizzonti. Sì. E raccontano sempre delle cose nuove, interessanti, diverse, che magari uno non... Si pensa sempre al presente o al futuro, ma è bello pensare al passato in questo modo qui, secondo me. Raccontaci qualcosa di te o di Cantastorie, come vuoi tu.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È sempre bello poter raccontare di queste avventure piccole, insomma, grandi.
Sì, che questa sia una tua passione
molto
fin dai
antica.
Tempi sì. Dell'infanzia.
Sì, sì, abbastanza, diciamo che almeno dai 12-13 anni, purtroppo questo tarlo mi ha preso, quindi purtroppo per la mia mamma, che mi doveva accompagnare negli archivi in giro per... Fortuna per me, perché mi ha sempre appassionato. E poi dopo piano piano ho pensato anche che potesse diventare un lavoro. Io infatti faccio l'archivista poi in giro per la Lombardia, ecco. In questo caso invece l'archivio parrocchiale, l'archivio prepositurale qui a Saronno, effettivamente è stato oggetto in questi anni di diversi progetti, ecco. E, diciamo che gli articoli che escono su Orizzonti prendono spunto sostanzialmente da tutte le varie attività che stiamo organizzando, che organizziamo lì in archivio oppure anche in giro in città.
Ecco, questo ci chiediamo: quanti siete, che età avete, come vi siete uniti?
Ma allora, Cantastorie, che è collaterale, diciamo, all'archivio parrocchiale, sono due enti diversi, che però in qualche caso, diciamo,
si incontrano
e collaborano. Cantastorie nasce qualche anno fa, è un'associazione che raggruppa tanti volontari che animano un po' culturalmente, diciamo, i percorsi nelle chiese, quindi nelle tre chiese più il percorso al centro storico, ecco.
E ogni... Quelli che inizialmente ci facevano visitare San Francesco,
diciamo, sì, prende avvio da quelli, che era il gruppo Chiese Aperte. Poi, diciamo, piano piano abbiamo camminato assieme con altri, si è unito il gruppo e adesso c'è proprio un'associazione, perché abbiamo detto c'era bisogno di avere anche solo alcune cose formali necessariamente, insomma, in ordine, in modo tale che tutto fosse più semplice anche per tutti i rapporti, eccetera. Quindi è stata fatta questa associazione perché era necessario anche fare un accompagnamento al museo Giuditta Pasta qui a Saronno. Quindi, insomma, nasce tutto in questo.
Quindi collaborate anche con la parte, diciamo così, amministrativa?
Sì,
la parte
sì, 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 assolutamente. Diciamo che Cantastorie anima prevalentemente questi percorsi nelle chiese, però c'è anche la parte civile, diciamo, Giuditta Pasta, il centro storico. Facciamo le visite all'archivio prepositurale, che è proprio l'anello di congiunzione tra la vita civile e la vita religiosa, perché nell'archivio prepositurale viene raccontata proprio la vita della comunità, che è vero che è la comunità dei fedeli, ma fino a un secolo e mezzo fa era la comunità, punto. Mm-hmm. Ecco. e l'archivio parrocchiale è l'archivio che racconta della comunità di Saronno dal 1550 fino
però, al 1500. Anche perché una cosa che abbiamo scoperto l'altra, forse l'ultima volta, è che a volte magari non c'è l'atto di nascita di questa o quell'altra persona, ma c'è l'atto di battesimo, e sì, da lì che riesce a ricostruire qualcosa sulla famiglia.
Infatti,
o la persona.
Ad esempio, sicuramente prima del 1865, quindi più o meno 1865, dalla creazione dell'anagrafe comunale. Prima i documenti sono conservati presso le parrocchie, quindi il parroco era un funzionario di stato civile e tutta la documentazione anagrafica che è presente in parrocchia ancora oggi serve per, ad esempio, la segreteria, l'archivio, riceviamo richieste da Sud America, numerosissime richieste da Sud America per la cittadinanza, quindi tantissimi in realtà chiedono di accedere all'archivio per motivi attuali, ecco, questi dati servono alle persone per ritrovare.
Mi facevo due domande così, una è, ma se uno dice, ma mi piacerebbe fare qualcosa anch'io, dare una mano, una sorta di volontariato, c'è spazio secondo te?
Ma allora sì, l'archivio ha un gruppo di volontari, quindi adesso qua parlo proprio dell'archivio, per Cantastorie un'altra cosa, cioè, se qualcuno fosse interessato a fare le guide, a animare, perché non è che siamo guide, siamo volontari che danno degli stimoli, insomma, perché c'è spazio sicuramente. Nell'archivio parrocchiale idem, ecco, i progetti sono tanti, sicuramente c'è bisogno di persone che sensibili a questi temi, diciamo, non tanto alla storia, perché va bene, sicuramente la componente storica è importante, ma proprio sensibili al mantenimento di un complesso di documenti che hanno necessità di cura, di attenzione e poi di idee per farli parlare oggi, perché se li lasciamo lì chiusi che prendono polvere e basta, non servono a niente, rimangono. Quindi sì, la nostra idea è quella che vengano utilizzati per farli parlare oggi. Okay. Ecco.
E se invece a casa qualcuno ha, magari non so, qualche fotografia o qualche testo, sì, o qualche documento, a voi interessa o dici no?
Ecco, questo è un tema interessante, nel senso che allora l'archivio parrocchiale ha una serie di complessi di fondi archivistici, cioè c'è i libri sacri, no, nati, matrimoni, morti, tanti archivi aggregati, per esempio ultimamente c'è stata fatta una donazione di molto materiale dell'Azione Cattolica degli anni 40, 30, 40, 50, è qui. E poi c'è un complesso, un archivio fotografico di oltre 5.000 fotografie. Tanti ci chiedono, appunto, come mi hai chiesto adesso, se è possibile, possiamo essere interessati. Sicuramente sì, soprattutto, diciamo, in prima battuta, se qualcuno avesse a casa documenti che per qualche motivo sono riconducibili alla parrocchia, sarebbe bellissimo, e noi saremmo gratissimi a chi li riconsegna, li riporta, li ritrova, di poterli avere di nuovo qui per metterli a disposizione di tutti,
ecco, anche su questa parte di storia.
Certo, oppure se qualcuno ha a casa qualche documento che magari non sa che cosa farsene, adesso vi faccio due esempi velocissimi. Sicuramente l'archivio è a disposizione, fotografie, ecco, permettono a un archivio che è, diciamo, che si conserva nel tempo, l'archivio è del 1500, il primo documento è del 1502, quindi abbiamo una buona probabilità che arrivi anche al 2500, speriamo, no? Quindi è un luogo molto...
L'archivio, che tra parentesi è il nostro vicino di casa,
esatto.
Perché siamo la radio e l'archivio sono sullo stesso pianerottolo, ha un orario in cui le persone possono accedere, trovare qualcuno?
Sì, allora ci sono degli orari, la segreteria prende le prenotazioni per gli orari, ci sono tanti volontari che si alternano. Di solito sono le mattinate di lunedì e di martedì, poi a seconda di quando io riesco a prendere appuntamenti invece in altri orari, ecco, si possono avere anche altre
quindi
occasioni.
Quindi si può fare,
ecco,
riferimento alla segreteria
parrocchiale, sì, sempre, che prende
le informazioni pratiche.
Assolutamente. E appunto questi volontari che sono lì in archivio si occupano di tante attività, quindi sicuramente abbiamo bisogno di persone volenterose che ci danno una mano. Per esempio Giovanni Basilico, che diciamo volontario, ma è una delle la colonna,
sì,
delle
sì,
colonne
sì,
dell'archivio,
un volontario di sostegno.
Sì, sì, ecco, un po' più che un volontario, diciamo, è tantissimi anni che si occupa della digitalizzazione, che più che digitalizzazione è un'indicizzazione dei registri anagrafici. Sta facendo un'attività importantissima sui registri di battesimi. Adesso inizieremo anche quelli dei morti e dei matrimoni. Abbiamo bisogno di persone che danno una mano, in questo caso Giovanni, che sta facendo questo lavoro. Lui sta indicizzando, cioè facendo un indice di tutti i battesimi, partendo, non vorrei dire la data sbagliata, ma più o meno dal 1810 fino adesso. È arrivato, so che l'altro giorno gioiva in archivio perché ha finito il 45 o forse di più, il 50, ecco. Quindi immaginate che dal 1812 al 1950, quindi più di 140 anni di battesimi, abbiamo un indice su Excel,
wow.
Quindi cerchiamo, e tra l'altro insomma, devo proprio sottolineare la meticolosità di Giovanni, perché non è che si accontenta di leggere l'atto e legge il cognome, ma va a verificare che ci sia la cresima sul libro delle cresime, che ci sia il matrimonio sul libro dei matrimoni, per fare in modo che i dati siano corretti.
Coerenti, caspita.
È un lavoro. E adesso abbiamo anche segnato il numero dei battesimi fino al 41, che sono qualcosa come 32.000 nomi di battezzati a Saronno.
Però.
E il lavoro ovviamente è ancora da fare. La cosa interessante è che ovviamente questo racconta sicuramente della storia della città,
Della città,
ma racconta anche proprio della storia della comunità, della nostra chiesa, ecco, è proprio, cioè,
io trovo affascinante questa cosa da morire.
È affascinante già il tema, poi dopo sentire parlare
un libro aperto, capito? C'è una roba da spettacolo. Sì, sì. Se fate, ecco, magari fate ogni tanto anche qualche serata, incontro, anche solo a volte per raccontare cose di questo genere, o no? Dici, finestro, no. Ma l'ha chiesto nessuno, magari si potrebbe organizzare.
Ma no, allora no, serate effettivamente no, di raccontare si potrebbe fare qualche
fare
cosa,
qualcosa.
Sì, almeno per chi vuole
se
venire.
Ti serve, ti faccio l'apertura. Io
ottimo,
sai che
bene.
Amo questa dimensione.
Va bene, lo organizziamo.
Guarda, veramente.
No, facciamo le visite il sabato pomeriggio,
okay,
una volta
sì.
al mese.
Va bene.
Però, insomma, adesso una cosa così potrebbe essere,
sì,
che
cioè,
si quando, invita
magari
qualcuno.
Con veramente un reportage di foto, di racconti,
sì, certo,
così.
Certo.
Queste visite, sì.
Per un anniversario di Cantastorie, prima ce ne farete, non so,
sì,
10 anni
qualche...
di servizio, non lo so quanti siete adesso. Fra un po'.
Sì, sì.
Queste visite sono visite guidate, perché una volta mi è capitato di trovare una visita che non era guidata, mi hanno precisato che era accompagnata.
Sì, sì, perché non siamo guide, ecco, c'è proprio una differenza sostanziale ma anche formale, cioè le guide turistiche sono una professione, noi offriamo degli stimoli per accompagnare,
comprensione di quello che si va a vedere.
Poi altra cosa invece, io come archivista che racconto l'archivio, però io professionista che vi racconto l'archivio,
okay.
Ma in questo caso sono invece proprio spunti. Poi una guida turistica che dovesse venire in santuario a raccontare,
okay,
del santuario,
sì.
Chiaramente ovviamente avrebbe sia la precedenza che tutto,
sì, sì,
il rispetto della professione.
La differenza è proprio sulla professionalità.
Sì, sì.
Esatto.
Ecco, ovviamente sono tutti volontari, quindi non ci sono remunerazioni per nessuno,
okay,
ecco, di tutte queste persone. Le eventuali raccolte che facciamo durante le visite guidate, durante questi accompagnamenti, sono per i restauri, infatti,
okay,
vengono consegnati. Ma appunto è una cosa molto proprio consegnare al visitatore delle prime, diciamo, suggestioni che possano permettere di apprezzare quel bene culturale in maniera un po' più precisa,
chiaro,
ecco.
Chiaro.
poiché il tempo corre.
Esatto, purtroppo sì. C'è un altro articolo che non è scritto da voi, non è seguito da voi, ma nella bussola, insomma, sul
l'emergenza educativa.
Esatto. In questo articolo c'è l'incontro con il professor Mauro Magatti. Lasciamo l'articolo alla vostra lettura. Chiedevamo a te, in quanto coinvolto non solo in questo mondo, ma anche nel mondo scout, quindi nel mondo giovani,
un commento scuola,
e anche della scuola, sì. Un commento, un pensiero, insomma, su questo tema.
Sul tema dell'emergenza educativa.
Sì. Sì, il tema emergenza, il tema emergenziale oppure non emergenziale, ma un'attenzione educativa più che... Ecco, sicuramente è molto interessante l'incontro che è stato organizzato con il professor Magatti e dal nostro punto di vista, ma sia come insegnante che come responsabile scout, insomma, di questa zona che prende Robusto, è una nostra, cioè sono nostre, diciamo, in questo momento storico prevalentemente ci sono delle istanze che vengono dal mondo dei ragazzi, dei giovani, che ci mettono in discussione, che sicuramente ci pongono davanti a delle domande, a farci delle domande che magari qualche anno fa non ci facevamo. Parlare di emergenza effettivamente, ma forse nell'articolo si percepisce anche, è un po' forse vedere il problema o comunque affrontare la questione da un punto di vista non proprio corretto,
progettuale,
ecco, esatto. E noi come scout, per esempio, della zona organizzeremo adesso il 9 di febbraio qui in Via Legnani una giornata, un pomeriggio di approfondimento su alcune tematiche educative. In particolare, ad esempio, dai capi scout della zona è emersa questa necessità di riflettere sull'inclusività, che significa per noi il riuscire a costruire un ambiente educativo in cui le relazioni, che è la cosa principale che oggi ci chiedono i ragazzi, cioè diciamo è l'istanza maggiore, cioè un luogo in cui tutti si possano sentire accolti, riconosciuti,
ascoltati,
esatto, e in cui si possano instaurare delle relazioni autentiche, ecco. E questa è forse la cosa più, diciamo,
complessa da realizzare.
Sì. Ma è anche proprio, io vengo da ieri a scuola, abbiamo avuto
un bisogno, questo
esattamente, ed è questo, cioè questo è centrale, il fatto che oltre al sentirsi proprio accolti va bene, ma proprio sentirsi in un clima di relazioni autentiche, cioè sono trasparente nella mia relazione con te, con l'altro, insomma, questo.
Ma mi sembra bello che si parli di questo come di fatto sostanziale, non emergenziale, perché questa dovrebbe, cioè l'emergenza è sempre una cosa che si deve affrontare così un po' di petto, ma un po' di corsa, perché è appunto perché è un'emergenza. Invece i rapporti, le accoglienze, i rapporti fra i ragazzi e fra i ragazzi fra di loro e gli educatori dovrebbe essere proprio una cosa costruita.
Certo.
Non in emergenza, se mi...
No, infatti è progettata che è gestita in emergenza. L'altro giorno, vabbè, cioè, non abbiamo il tempo, ma è bellissima un'idea che mi ha dato una docente che diceva che a Houston esiste, quando alla NASA esiste il concetto di emergency e di contingency. La contingency è il piano B, cioè tu stai già pensando a cosa fare per risolvere quella cosa. L'emergenza è, ok, succede, la creatività è in atto, risolvo, capito? Noi non dovremmo mai arrivare a quel punto lì sul tema educativo, dovremmo già aver pianificato una situazione per poter risolvere.
Giusto.
Va bene, andiamo concludendo e allora facciamo un cenno sulle interviste di Orizzonti, che sono sempre un appuntamento fisso delle pagine
di Radio Orizzonti.
Orizzonti. Questo mese abbiamo pavimento pelvico con l'intervista alla dottoressa Marta Puppi e la professione osteopata. E poi le pagine delle parrocchie.
Osteopata, chi è questo sconosciuto?
Sì, c'è questo ragazzotto giovane
no,
che entra in questo mondo.
La distinzione fra osteopata, fisioterapista,
fisiatra. Quando l'avete capito, scriveteci. Detto questo, le pagine delle parrocchie invece io andrei molto in uniformità, siccome sono tutte sul Natale. Bellissime le foto, ve le fate scorrere, e i modi diversi in cui le parrocchie hanno vissuto, per esempio, il Natale, gli incontri. Forse l'unica che merita una parolina,
Suora Annunciata,
che è mancata proprio un anno fa, era all'inizio di gennaio, c'è in giro la raccolta delle firme in tutte le parrocchie per chiedere all'amministrazione comunale di poter fare un murales sul muro del Tam Tam. Quindi se vi trovate in giro in qualche parrocchia, chiedete in segreteria piuttosto che all'interno delle varie sacrestie la possibilità di firmare questo documento, ecco. E la ricordiamo, insomma, ci sì, manca. Questo,
sì, va bene. Molto, è sempre molto, molto presente. E il tempo finisce.
Esatto. Beh, ringraziamo tantissimo Andrea.
Grazie a voi.
Se davvero sei stato bene, quando vuoi puoi tornare. Certo. E noi ci fa piacere. E ci vediamo ci sentiamo il mese prossimo.
D'accordo.
Buona domenica, grazie.
Buona
Franco.
Buona domenica a tutti, buona lettura a tutti.
A presto.
Arrivederci.